interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno. Lascio la parola a Cassian.
Buongiorno. Da che cosa è nata l'idea del libro e perché ha scelto questa tematica?
Allora, guarda Cassian, l'idea del libro è nata perché io stavo lavorando a un documentario nel 2018-2019, ho lavorato a un documentario che parlava dei fatti di Genova, il G8 di Genova, quindi quei quattro giorni del luglio del 2001, durante cui centinaia di migliaia di persone, in occasione di una grande riunione di capi di Stato, andarono a Genova per provare a proporre loro un'idea di mondo diversa da quella in cui ci sembrava di vivere allora e ci sembra di vivere, insomma, a molti di noi sembra di vivere ancora oggi, quindi un mondo tendenzialmente poco, accogliente, poco rispettoso delle differenze, con una ricchezza molto mal distribuita, con una tendenza a sfruttare le risorse della terra in maniera indiscriminata. E io stavo lavorando a quel documentario e contestualmente mi era capitato di collaborare con il gruppo dei Fridays for Future della mia città, Torino, di conoscere alcuni ragazzi molto impegnati in quel movimento che, come sapete, si occupa di crisi climatica. E quindi ho messo un po' insieme le cose, mi sono immaginato, io che ero stato a Genova 22 anni fa, se fossi stato un loro professore e se alcuni di quei ragazzi mi avessero chiesto consigli su come organizzare una protesta legata magari alla questione del riciclo, mi sono chiesto io come li avrei aiutati, cosa avrei raccontato loro, come li avrei accompagnati nel ragionare su questi temi. Ecco, il libro è nato esattamente da questi stimoli.
Qual è il personaggio che la rispecchia di più? Ce n'è uno nel quale si immedesima?
Ma allora io in qualcosa ho dato la parola come narratore a Matteo, che è del gruppo dei ragazzi impegnati, quello meno impegnato, e del gruppo dei ragazzi che decide di fare qualcosa, quello che più di tutti deve essere trascinato dagli altri per fare qualcosa. Non so io se io personalmente mi rispecchio particolarmente in lui, forse sono più a metà tra il suo desiderio, semplicemente ero a quell'età, più a metà tra il desiderio di Matteo di divertirsi e basta e il desiderio, magari la vocazione sociale che dimostrano Anita, Luca e Zaira. Quindi credo che ci sia, come spesso accade in tutti i miei libri, un pezzo di me in tanti personaggi diversi. Certo è che i Matteo sono la maggioranza, non c'è dubbio. Cioè i ragazzi, ma anche gli adulti, che hanno la tendenza più a pensare a quello che fanno loro, al loro piccolo particolare benessere, piuttosto che non al bene comune, sono sicuramente la maggioranza, ma credo che esattamente come Matteo quella maggioranza possa essere svegliata, no? Possa essere trascinata a fare qualcosa per la società da chi invece ha più forza, più coraggio, più entusiasmo, anche banalmente una normale e sana vocazione all'impegno.
Grazie, ora è il turno di Noemi.
I nomi dei protagonisti del romanzo sono casuali o ispirati ad eventi, libri, episodi autobiografici? A noi è venuto in mente, per esempio, Anita Garibaldi.
No, guarda, in questo caso sono assolutamente casuali. Ci sono altri romanzi in cui ho usato dei nomi che parlavano Ad esempio, c'è un mio romanzo che si chiama Anime Scalze, che ha un personaggio che si chiama Ercole, e lui è chiaramente un nome che già racconta qualcosa di lui, no? Perché se uno pensa a Ercole, pensa all'eroe mitologico che deve fare cose. Questi personaggi, i nomi sono assolutamente casuali. Zaira si chiama Zaira perché ovviamente è di famiglia egiziana, ma per il resto davvero, insomma.
Le è stato facile scrivere questo libro o delle parti sono risultate più difficili? Quali difficoltà ha trovato nello scrivere questo libro?
Guarda, scrivere questo libro è stato incredibilmente facile. E non è normale questo, ci sono libri che mi hanno chiesto molto, molto più impegno, molto più ragionamento. Questo libro era come se fosse lì ad aspettare. Alle volte succede che tu coltivi una storia dentro di te e poi a un certo punto ti siedi a scriverla ed esce tutta come se fosse quasi preesistente alla tua invenzione, come se tu dovessi soltanto raccontare qualcosa che qualcun altro ti ha raccontato e quindi sai perfettamente cosa succede. È uscito con molta semplicità e felicità, è stata una bella esperienza scriverlo.
Giorgia, ha partecipato al G8 di Genova o ad altre manifestazioni analoghe? Se sì, in che modo l'ha cambiata? Se no, quello che è accaduto a Genova ha cambiato il suo modo di pensare, di agire?
Io ho partecipato al G8 di Genova e tutto quello che racconta la professoressa Carati di fatto mi appartiene. A parte la manganellata in testa e la cicatrice, tutto il resto mi appartiene. Io ero lì in quei giorni, ero lì esattamente in Piazza Manin quando la polizia ha caricato i manifestanti pacifici e quell'esperienza ha cambiato per sempre me e tutti quelli che ci sono stati, perché ha creato una disillusione. Innanzitutto ha fatto esplodere un movimento, ha fatto implodere e quindi sparire un movimento, quello altermondialista di cui vi racconto nel libro, che aveva una bella storia e che secondo me avrebbe potuto ancora costruire delle cose buone. E invece dopo quell'esperienza il movimento si è sostanzialmente disgregato. E poi c'è stata la rabbia di non avere mai neanche la soddisfazione di una spiegazione per quello che è successo, perché la verità sui fatti di quei giorni è sempre stata solo sfiorata, ma mai davvero dimostrata. Ed è infatti un po' la frustrazione che forse avete provato anche voi leggendo il libro e non scoprendo e non capendo chi ha imbrattato la mensa, cosa che stava per mandare all'aria la protesta pacifica dei ragazzi di Anita, Matteo e degli altri. Quindi è stata un'esperienza enorme Genova, però insomma non ho mai smesso di sentirmi un cittadino attivo e di sentire forte su di me la responsabilità di fare la mia parte, anche se come il colibrì della storia che avete letto nel libro, la mia parte è soltanto portare una goccia nel becco. Comunque faccio la mia parte.
Emma?
Le è mai capitato, come protagonisti del libro, di lottare per una causa che riteneva giusta?
Sì, in continuazione, da quando ho la vostra età, tantissime volte, negli anni 90 quando sono andato a fare volontariato in Slovenia con i profughi bosniaci durante la guerra dei Balcani, tutte le volte che ho fatto volontariato nella mia città, ma anche il mio mestiere da educatore. Io prima di dedicarmi alla scrittura ho fatto per molti anni l'educatore, mi sono occupato di disagio minorile era un lavoro, ma era un lavoro con una componente sociale, vocazionale molto forte. Credevo molto in quello che facevo e nell'importanza di farlo e lottavo perché i miei ragazzi e le mie ragazze fossero seguiti nel modo migliore, avessero le occasioni migliori per affrancarsi dalle storie di povertà e sofferenze e frustrazioni da cui arrivavano. E continuo a farlo. Lo scorso anno sono andato 3 volte sul confine turco-siriano insieme ad un'associazione di Bergamo che sostiene un piccolo campo profughi spontaneo nato in campagna, in Turchia, nato e costruito una decina di anni fa da profughi siriani che da 10 anni vivono nelle tende e vivono in condizioni di semischiavitù sfruttati dai ricchi possidenti turchi. Quindi insomma non si finisce mai di fare ciò che si può. Ripeto, però ognuno deve farlo come riesce. Da ragazzino ho cominciato andando a fare volontariato alla mensa dei poveri la domenica e servivo il pranzo ai senza dimora e adesso che sono più grandicello e posso affrontare anche temi più complessi e spostarmi nel mondo, lo faccio. Ognuno fa quello che può. Torno a dire, come il colibrì della storia.
Davide, quali sono gli ideali che vorrebbe trasmettere alle ragazze attraverso questo libro?
Il fare cose è già una buona roba. Qualunque cosa tu faccia, il non mescolarsi alla maggioranza silenziosa e indifferente. Ecco, io i silenziosi indifferenti sono forse le persone che meno rispetto in assoluto. Poi chi fa magari sbaglia, no? Magari usa anche delle strategie sbagliate. Pensate alla grande polemica che alcune organizzazioni ecologiste hanno scatenato negli ultimi mesi con delle azioni di protesta che li hanno portati a versare vernice sui palazzi, vernice lavabile che veniva lavata 20 minuti dopo averla versata, o a bloccare il traffico, facendo giustamente arrabbiare le persone che magari stavano andando al lavoro o a recuperare, non lo so, i figli all'allenamento di calcio o che so io. Possiamo discutere sul fatto che quelle forme di protesta non siano le forme migliori, che ce ne siano altre, che magari così non raggiungono. Possiamo chiedere loro perché pensano che quella sia la forma giusta per protestare, ma certamente io ho molto più rispetto per loro che per quelli che non fanno niente.
Hai ipotizzato di scrivere un seguito di Fai qualcosa? Se sì, quale argomento o tematica vorrebbe trattare?
No, in questo momento non credo di scrivere un seguito, questa storia è una piccolissima storia che ha a che fare soprattutto col mio desiderio di legare il racconto dei fatti di Genova e l'esperienza della professoressa Carati al desiderio delle vostre generazioni di ritrovare la protesta di piazza come movimento di lotta non violenta. Quindi è quello che ho raccontato e in questo momento non ho in mente un'altra storia. Però chi lo sa, non si può mai dire, magari tra 2 o 3 anni improvvisamente mi viene in mente, no, scatta la scintilla e mi ci metto.
C'è un luogo in cui preferisce scrivere perché trova maggiore ispirazione e scrive al Picciò a mano.
No, guarda, il luogo in cui preferisco scrivere è questo, è casa mia, il mio studio, e lì ci sono tutti i libri, no, che spesso vado a recuperare leggendone parti per vedere come altri grandi autori hanno trattato la pagina per raccontare qualcosa. Mi piace stare a casa quando scrivo perché ho bisogno di comodità e tempi lenti. Non sono uno scrittore da bar, no? o da caffetteria, o di quelli che va a scrivere al parco, perché il mondo mi incuriosisce e quando sono fuori per strada tutto attira la mia attenzione. Mi fermo a guardare le facce delle persone, come si comportano, origliole le conversazioni, quindi no, fuori mi distrarrei. Per scrivere devo stare a casa, invece per lasciarmi ispirare devo vivere, quindi devo devo andare nel mondo, devo uscire.
Qual è uno dei libri che ha maggiormente segnato la sua adolescenza? Ne avrebbe uno da consigliare anche a noi?
Beh sì, assolutamente, ce n'è tantissimi e anche molto diversi, perché poi non c'è un libro che vada bene per tutti. Sarebbe più facile per me consigliare un libro a ciascuno di voi nel momento in cui voi, dopo avervi chiesto singolarmente cosa vi piace. Quindi se vi piacciono le storie d'amicizia e magari quelle anche un po' ad alto tasso di adrenalina, c'è un racconto lungo o romanzo breve, dipende come vogliamo chiamarlo, di un grande autore horror americano che si chiama Stephen King. Il racconto si chiama Il Corpo, lo trovate in una raccolta di racconti, sono quattro, ma io li chiamo racconti, ma sono romanzi da 100 pagine, 120 pagine. E uno di questi racconti parla di quattro amici che vanno a cercare il corpo di un loro coetaneo morto, scomparso, ed è una bellissima storia di amicizia che io ho letto alla vostra età e che ho amato immensamente. Oppure ci sono molti, molti libri fantasy che io ho tantissimo amato, The Giver, ad esempio, di Lois Lowry, che racconta la storia di una società distopica in cui per controllare le persone danno delle pastigliette alla gente che così non prova più emozioni intense, perché è meglio sempre provare emozioni tranquille, no? Come dire, calmierate. Però in realtà la vita è bella proprio perché noi proviamo delle emozioni intense, poi dobbiamo imparare a controllarle, però quelle emozioni sono fondamentali. Ed è un libro straordinario, scritto anche questo, un romanzo molto breve, un 120-130 pagine, ma intensissimo e pieno di spunti di riflessione. È un altro libro che ho letto, che ero poco più grande di voi e che ho molto, molto amato.
Bene, passiamo ora a un grande libro, Nel mare ci sono i coccodrilli. Passo la parola agli alunni di classe terza A.
Allora, il nostro portavoce è Stefano rispetto alla terza A.
Quali emozioni hai provato mentre intervistava in Hayat?
Guarda, credo, spero esattamente quelle che hai provato tu mentre leggevi il libro, nel senso che il mio lavoro come scrittore è quello di provare intensamente, e qua ritorniamo a The Giver, no? Cioè, come dire, in quella società io non avrei potuto fare lo scrittore, perché io provo delle emozioni molto intense, sempre, sono molto sensibile alle emozioni, cioè sono uno che piange un sacco quando guarda i film o che si arrabbia quando le cose, no, quando c'è qualche ingiustizia. E questo fatto di essere molto sensibile ai fatti della vita fa sì che quando scrivo sento intensamente le emozioni dei miei personaggi, e questo mi aiuta a trovare le parole migliori per rievocare quelle emozioni dentro di voi. Quindi spero di aver provato, anzi spero che tu abbia provato le emozioni che ho provato io mentre scrivevo.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.